Bentornati a tutti, sesta puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao, buonasera a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg, un abbraccio, ci hai raggiunto di corsa, ti abbiamo fatto fretta questa sera.
Bentornati ragazzi, un saluto a tutti.
E Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao, ciao Andrea, ciao a tutti.
Ragazzi, week 4 di College Football è stata clamorosa, adesso faremo l'overview, però tante sorprese e una certezza, quella di Georgia che ha vinto per la felicità di Oleg. Oleg, prima di iniziare volevo chiederti, poi ne parliamo approfonditamente, volevo chiederti cosa ti è sembrato della partita, proprio in due parole.
La cosa che mi aspettavo è la difesa, e la difesa ha risposto bene.
Ok, poi approfondiamo.
Vabbè, sì, sì.
Iniziamo con l'overview di Week 4, che, come ho già avuto modo di anticipare, è stata piuttosto divertente. Già venerdì notte c'era stato quel fake kneel di Tulane, seguito poi dal primo risultato sorpresa che io ho preso, ovvero la vittoria di USC contro Utah. USC che si presentava col backup del backup quarterback. Sto ragazzo, Matt Fink, ha chiuso la partita con 351 yard, 3 touchdown e ha generato uno dei tanti upset di giornata. Poi arriviamo a sabato pomeriggio, le passeggiate di Bama con un Tua da 5 TD pass, LSU 6 touchdown di Barrow, Ohio State 76 punti non risposti e un Justin Fields che sta facendo veramente il fenomeno. Poi c'è stata Washington, vittoria abbastanza convincente contro BYU, e Clemson. E fino a qua tutto abbastanza regolare. Regolare anche le corse di Jonathan Taylor. Ecco che poi Wisconsin avesse vita così facile su Michigan era un po' più difficile da pronosticare. Di questa partita ne parleremo più approfonditamente più avanti nella puntata. Una delle sfide più interessanti era sicuramente quella tra Auburn e Texas A&M. Bonix fenomeno vero, pur non facendo chissà che cosa. Però ragazzi, questo è un freshman e sta guidando i Tigers a una super stagione. La difesa fa paura, soprattutto nella D-line, come vi abbiamo detto tante volte. Gli Aggies, dopo la prova impossibile contro Clemson, secondo me rimandati ancora una volta. Risultato molto più pesante del 28-20 con cui si è chiusa la partita. Cioè gli Aggies non riescono mai in queste due super sfide, non sono mai riusciti a entrare veramente nella gara. Poi nello specifico di questa partita hanno ridotto le distanze, ma insomma mi verrebbe da dire che Auburn sia sempre stata in controllo. UCF non perdeva dal novembre del 2016, erano 27 vittorie nelle ultime partite overall, è servita una pit special e una prova commovente dei Panthers di Thomas Baldonado per avere la meglio dei Black Knights. Era qualche sintomo, parlo di Pittsburgh, di poter fare l'impresa, si era già avuto nella partita con Penn State. Una super partenza e un ultimo quarto giocato veramente bene, con più coraggio rispetto a quanto è stato fatto con i Nittany Lions, ha permesso a Pitt di fare il super upset. Io non so se Pitt riuscirà a ripetere la stagione dell'anno scorso, sicuramente però questa è una vittoria importante e che dà tanto morale ai ragazzi di Pat Narduzzi. Texas arrivava da una serie di 4 sconfitte consecutive con Oklahoma State, 5 in casa, non poteva permettersi un passo falso alla prima nella Big 12. Vabbè, che dire, Sam Ellinger è veramente a livelli di Heisman Trophy. Poi magari Oleg ci delizierà con una delle sue schede parlandoci meglio di questo ragazzo che è arrivato a Texas con tantissima pressione, perché lui è tifoso Longhorns dalla nascita e che ha sempre fatto benissimo, ma è cresciuto esponenzialmente. Non sembrava poter diventare questo giocatore al primo anno, quando fu buttato in campo al posto di Bushell. La cosa però incoraggiante dal mio punto di vista è la difesa, che è riuscita a contenere molto bene l'attacco di Oklahoma State. Difesa che insomma si è riscattata dopo la prova non troppo convincente contro LSU. Affermazione importante di Colorado, che dopo essersi fatta sorprendere da Air Force la settimana scorsa ha sconfitto i lanciatissimi Sun Devils di Arizona State. E poi un'altra squadra dei disperati, di cui parleremo, di cui ci parlerà Guido, perché li aveva insultati settimana scorsa e quindi adesso tocca cospargersi il capo di cenere. Bruins contro Washington State, un 67-63 che ricorda più una partita di NCAA basketball rispetto a quella di college football. Super vantaggio di Wazzu all'inizio, poi il recupero. Alla fine i Bruins hanno vinto grazie a un touchdown pass da 15 yard di Dorian Thompson-Robinson per Demetric Felton quando mancavano poco più di un minuto alla fine della partita. Vittorie importantissime per Virginia, che è ancora imbattuta, e di Virginia poi ne parleremo un pochino quando facciamo i pronostici, e di Cal con Ole Miss. La particolarità di questa partita è stata la non chiamata sull'ultima azione della partita, ma anche qui approfondiremo più avanti all'interno del podcast. Arriviamo a Notre Dame Georgia, da cui poi ripartiremo con l'analisi approfondita, quindi Oleg, ti sto per lasciare la parola. Irish hanno chiuso sul più 3 il primo tempo, pagati a carissimo prezzo per Notre Dame i due intercetti lanciati da Ian Book. In mezzo a questi due intercetti c'è stato il touchdown di Lawrence Cager, che ha permesso l'allungo ai Bulldogs. Alla fine, insomma, ha vinto la squadra più forte, però Notre Dame per assurdo ne esce quasi rinforzata. Molti credevano che Notre Dame sarebbe stata asfaltata da Georgia, invece Oleg, la partita ci ha raccontato qualcosa di diverso.
Sì, una partita diciamo molto combattuta, come avevo previsto io settimana scorsa.
Ma quello perché sei un paraculo, però. Non perché tu lo pensassi veramente.
No, lo pensavo davvero. Sapevo che dovremmo vincerla, però sapevo che è una partita molto difficile, perché Notre Dame come organico allenata molto bene, hanno anche Book, che è un buon quarterback. Comunque, sì. La sfida è stata tra difesa di Georgia contro l'attacco di Notre Dame. Sappiamo che hanno un online molto forte, però la difesa ha giocato molto 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 bene. Ha conceso solo 46 yard su corsa ai running back di Notre Dame. Il primo touchdown di Notre Dame è stato grazie al fumble di Simmons su 6 yard su un punt, e da lì Book ha lanciato, come diciamo, tutta la partita al loro tight end Cole Kmet, che ha ricevuto in tutta la partita 9 ricezioni per 108 yard e il touchdown. In resto Book non ha giocato molto bene, perché è stato sempre messo sotto pressione dai pass rusher e in generale dalla linea di Georgia, la linea di difesa. Poi un altro fattore sono stati anche i vari offside che ha fatto l'online di Notre Dame, perché nella bolgia di Athens, con 94.000 persone allo stadio, con tutto quel rumore, hanno fatto 6 false start, in totale 12 penalità, che sono costati molto cari. Un altro fatto sono stati solo il 4 su 13 sui terzi down dell'attacco di Notre Dame. Invece l'attacco Georgia ha fatto il suo compito, diciamo. Non ha fatto tantissimo, però sono difesi. Swift ha fatto 98 yard e un touchdown, ha saltato anche un bellissimo gioco, che ha fatto i 110 ostacoli sul difensore. Molto bene il transfer da Miami, Lawrence Cager, che ha segnato un bellissimo touchdown, 82 yard. Cosa dire? È stata la prima vera partita per Georgia, perché prima, come abbiamo detto, ha avuto 4 partite, ma diciamo di allenamento più che altro. Ecco, qua, ecco, io mi aspettavo molto, perché non vedevo molto bene la difesa dei Bulldogs, che ha risposto presente. Invece l'attacco ha un po', diciamo, a mezzo deluso, ma ha fatto il suo compitino, diciamo, dai. Book male, From ha fatto sempre il suo ottimo lavoro, 20 su 26 per 184 yard e un touchdown. Ecco, questa è stata la partita.
Guarda che Ole, mi stupisce, perché si vede il tuo entusiasmo. Di solito sei tre frasi dette giuste e chiudi l'argomento. Invece questa sera, siccome stai parlando di Georgia, ti vedo particolarmente gasato.
No, beh, perché è stata diciamo la prima partita vera, quindi ne avremo altre, avremo Texas A&M, Auburn,
Texas A&M,
Florida, poi Florida così no. Comunque sì, no, dico nel senso altre partite, però questo è stato il vero test di Georgia per far vedere se lei vale veramente, perché in tanti dicevano che non vale il terzo posto che adesso invece Giorgia ha risposto presente, ecco.
Sì, no, sono perfettamente d'accordo, e tra l'altro secondo me segnali incoraggianti anche proprio per Notre Dame, che aveva bisogno di mostrare di poter essere al livello di una Giorgia. Adesso vabbè, la stagione è lunga, fare discorsi in playoff adesso è ancora un po' presto, però insomma iniziano a arrivare le prime indicazioni preoccupanti, Fabio, secondo me, da Texas A&M, che giocava in casa una partita fondamentale, passo passo contro Clemson, era preventivato, anche perché insomma è difficile in questo momento riuscire a mettere in difficoltà i Tigers. Gli altri Tigers, ovvero quelli di Auburn, dopo la bella vittoria rimonta contro Oregon, hanno dimostrato di essere una squadra vera. Che impressione hai ricavato da questa partita?
Allora, intanto parto dicendo che io avevo pronosticato la vittoria di Texas A&M, perché credevo che ci poteva stare, ma secondo me, perché avevo visto la partita con Clemson, e tutto sommato, ovviamente, appurata la superiorità netta di Clemson, Texas A&M non aveva fatto una brutta figura, soprattutto in difesa, e credevo nel fattore Kyle Field, che comunque c'è stato, perché i 101.000 del Kyle Field c'erano, anche se diciamo Bonix non ha risentito molto. Texas A&M ha fatto anche qua una discreta gara, è sembrata una buona squadra, ma finora nelle uniche due partite che hanno giocato contro avversari di cartello, di fatto non sono mai entrati in gara, cioè la partita è finita prima di cominciare. Anche con Auburn la partita si è messa nel binario dei Tigers e non è mai riuscita a uscirne. Texas A&M, nonostante alla fine ci sia stato diciamo un moto d'orgoglio nel quarto e Kellen Mond tutto sommato alla fine ha chiuso anche con cifre più che discrete, cioè 31 su 49, 335 yard, 2 touchdown e nessun intercetto, che leggendole così insomma magari ti aspetteresti una vittoria. Nulla Texas A&M nel gioco sulle corse, proprio zero, ma questo anche dovuto all'ottima D-line di Auburn. Invece per quanto riguarda Auburn, dicevamo di Bonix. Bonix ha fatto una prestazione magari non ottima nei numeri, perché 12 su 20, 100 yard, un touchdown, ok, nessun intercetto, e 12 corse per 38 yard. Però è stata la maturità con la quale ha gestito l'attacco che ha stupito tutti, appunto davanti a 101.000 persone, è sembrato sempre sotto controllo, non ha mai di fatto commesso errori, perché ok, non ha fatto registrare numeri strepitosi, però non ha mai sbagliato, non si è fatto intercettare, non ha fatto fumble, veramente pochi errori, pochi lanci rischiosi. E anche il freshman che l'ha sostituito un paio di volte, Joey Gatewood, che ha lanciato il suo primo touchdown, diciamo, l'ha sostituito bene in quei due o tre giochi
Secondo me, Fabio, tu hai centrato perfettamente il punto, analisi perfetta, ma mi è piaciuto molto quello che hai detto su Bonix, anche perché non si può chiedere a un freshman di prendersi tutte le responsabilità. Quello che serve è che non sprechi, che non butti via il pallone, che sfrutti le occasioni a sua disposizione. Bonix in questo sta facendo benissimo, probabilmente nei prossimi anni, perché grazie a Dio almeno altri due oltre a questo avremo la fortuna di vederlo, Bonix con la maglia di Auburn, con maglia e casco soprattutto di Auburn, vedremo i numeri crescere. Sam Ellinger non ha, secondo me, tutto il talento, tutto il potenziale di Bonix, però in un certo senso, adesso qua non insultatemi, sto rivedendo in Bonix quello che rivedevo in Sam Ellinger. Arriveranno gli errori per Bonix, qualche partita Auburn probabilmente la perderà, però ecco, Sam Ellinger al primo anno a Texas, quando fu buttato in campo, era quel tipo di giocatore lì, sprecava qualche pallone di troppo, però in generale cercava di tenere sempre in partita Texas. Auburn è più forte della prima Texas di Sam Ellinger, probabilmente Bonix, ripeto, ha più talento, e tutto sommato vedo un parallelismo tra questi due giocatori. Voglio sapere se Guido mi manda a cagare o in qualche modo questo paragone ci può stare.
No, ci sta sì, come si ricordano come stile a vicenda, ecco.
Sì.
Secondo me non per forza Bonix ha più talento, forse sì, ma io penso che il ceiling di entrambi come giocatore di college sia quello di essere quarterback abbastanza importanti per tutti e due. È difficile poi proiettarli al piano di sopra.
Però posso dirti una cosa, scusami, apro una parentesi che non c'entra su Bonix ma c'entra su Sam Ellinger. Il lancio che ha fatto a Eagles all'inizio della partita, c'eravamo ancora tipo 14 per quel touchdown del 14-13 o qualcosa del genere, a me ha ricordato tanto, per come è arrivato il lancio, ai lanci che fa normalmente Tagovailoa. Io non so se Ellinger avrà un futuro NFL. Al primo anno ti avrei detto assolutamente no. Sai che adesso inizio a avere il dubbio, e nel senso più positivo del termine, che questo sia un giocatore che potrebbe interessare alle squadre NFL.
Ma per forza, cioè, il discorso è che se te fai un'analisi un po' di quello che sta succedendo anche in NFL, te vedi come è più l'NFL che va a cercare certi concetti, soprattutto offensivi, dal college che viceversa. Quindi, quindi quello è, poi ci ritroviamo che due quarterback di Washington State, di Mike Leach, che è diciamo il uno dei maggiori esponenti dell'air raid, è questo modo di intendere l'attacco del football in una maniera prettamente improntata sul passaggio, pochissime corse, tight end praticamente inesistenti, concetti che sono nel college da decenni e ora stanno facendo il loro sporco lavoro anche in NFL. Quindi è difficile proiettare un qualsiasi tipo di giocatore in qualsiasi tipo di ruolo al piano di sopra, però ci sono delle tendenze che non possiamo non osservare.
A proposito di air raid, ti voglio portare non tanto su Washington State, che gioca appunto questo sistema offensivo, ma sulla squadra che l'ha battuta, ovvero UCLA, e esordisco tirandoti le orecchie, nel senso che settimana scorsa hai detto UCLA, Chip Kelly non c'ha più voglia, di qua e di là, 67-63, il super rimonta, prima vittoria stagionale contro una squadra che fino a quel momento, i Cougars, erano imbattuti. Non mi interessa sapere tanto com'è andata la partita, anche perché credo ci vorrebbe un podcast per poterla raccontare. Cosa è successo però ai Bruins, che sono sembrati una squadra trasformata rispetto a quella vista nelle prime tre settimane?
Ma io ho dato per spacciato UCLA e
l'abbiamo dato a tutti, Guido, dai, c'è, cioè adesso
sì, no, in giro. No, l'avevo fatto, a parte un po' anche colpito nell'orgoglio di fan di questo allenatore, ma anche perché appunto in un anno e mezzo che è diventato a suon di milioni l'allenatore di UCLA non si era visto niente di niente, non nemmeno dei flash di quello che è un allenatore che per un periodo della sua storia ha costretto tutti a guardare lui, perché lui veramente stava battendo quello che sta un po' facendo ora Lincoln Riley a Oklahoma, sta continuatamente battendo il gioco, cioè viene rincorso da tutti, ma lui l'anno dopo trova altre situazioni per beneficiarne. Un po' Chip Kelly è stato questo, quindi era difficile dire, cioè io non ti dico UCLA doveva da subito, dall'anno scorso, comunque anche da un po' da quest'anno, fare la voce grossa in una Pac-12, comunque lo sappiamo, è sempre una tonnara da quel punto di vista, ma almeno dei bagliori, e non si era visto niente. Per questo uno dice, ma che sta succedendo? In realtà tutto quello che non si è visto per un anno e mezzo è successo in 20 minuti di partita, con una UCLA, soprattutto il loro quarterback, che a questo punto vi invito ad osservare con più attenzione.
Ma scusami Guido se ti interrompo, è quello il cui padre aveva scritto l'anno scorso su Twitter a Chip Kelly che insomma però devi farlo giocare così, cos'ha? Era lui? Era Thompson?
È proprio lui, okay, proprio lui. Sì, Dorian Thompson Robinson, che praticamente
Dorian Thompson Robinson.
viene dalla prestigiosissima high school in Las Vegas, che si chiama Bishop Gorman, che è la stessa, sì, tra l'altro, di Tate Martell. Quindi praticamente quando Tate Martell
è andato ancora una volta preso quello sbagliato.
No, dai, scherzo. No, noi abbiamo preso un grande ricevitore, un Tate Martell. Scherzi a parte, no, davvero, Dorian Thompson Robinson ha fatto dei numeri allucinanti. Devo dire, è stata una partita totalmente allucinante, a partire dal risultato, a partire dalle statistiche del quarterback di Washington State, Anthony Gordon, che ha chiuso con 9 touchdown, che credo sia il record.
Sì, ha battuto quello di Gardner Minshew, che era di 7. Te lo dico, esatto, io.
Che era negli spalti a vedere la partita, tra le altre cose. E quindi niente, allora, se vi piacciono le difese, non è stata proprio la partita più adatta a questo tipo di football. È stata una partita dove la difesa è praticamente inesistente, però io devo dire, ieri sera quando l'ho riguardata mi sono molto divertito a vedere questi ragazzi correre in maniera quasi indisturbata per il campo. L'ha avuta alla meglio UCLA, che secondo me ha, oltre a Dorian Thompson Robinson, un altro giocatore che mi ha fatto molto impressione, che è Demetric Felton, il numero 10, un ex running back che Chip Kelly ha come di sua norma rivalutato in una specie di coltellino svizzero. Gli fa fare praticamente tutto, dalla slot, ricevitore, running back, jet sweep, qualsiasi tipo di formazione. Lui ha questo compito di prendere la palla e andare, e sabato sera diciamo che è andata abbastanza bene. Ora fermiamo un attimo gli entusiasmi su UCLA, che probabilmente avrà lo stesso una stagione un po' travagliata, cioè ci sta che dopo una vittoria del genere ci possa essere una fase un po' di down, però perlomeno segno di vita, segno che Chip Kelly ne ha, e cenere cosparca nella mia testa.
Ma sì, non ci avrebbe scommesso nessuno. Sentite, a proposito di gente che corre indisturbata per il campo, Jonathan Taylor, cioè, non lo volevano placcare i Wolverines. Ha giocato una partita strepitosa lui, ha giocato una partita strepitosa Wisconsin. Chiedo un flash a tutti e tre, non tanto sui Badgers, che comunque secondo me stanno stupendo, stanno sovraperformando rispetto alle idee di inizio stagione, poi che potessero essere ancora imbattuti a questo punto, insomma siamo solo alla quarta giornata, entriamo nella quinta settimana, ci poteva anche stare, però ecco, Michigan era un bel test. Ok, i Badgers l'hanno superato, teniamoli lì e magari ne riparliamo nelle prossime settimane. La cosa secondo me che ha più stupito ancora più del corso di Jonathan Taylor, che ha fatto una partita clamorosa, è il tonfo di Michigan. Nemmeno quest'anno sembrano essere attrezzati per poter competere, non vincere, competere al netto delle rivoluzioni offensive. Un flash da tutti e tre, partendo da Fabio Moras.
Sì, allora, detto bene, con Jonathan Taylor, secondo me ben oltre, diciamo, le 203 yard con cui ha chiuso, perché 203 yard, sì, dico poco, 203 yard e due touchdown, ma nel primo quarto di fatto è stata la gara, perché dopo il primo quarto la gara c'è stata ben poca partita, ha corso 143 yard e un touchdown, cioè 143 yard in un quarto. E Michigan, vabbè, poco da dire, difesa, non hanno mai placato Taylor, in attacco anemici, e non lo so, veramente il solito, il pubblico del Camp Randall che canta overrated a Michigan, secondo me dipinge bene la situazione dei Wolverines, e non lo so, poco, veramente poco, mi aspettavo qualcosa di più, anche se nonostante tutto quello che c'è, cioè siamo le solite, si dice sempre le stesse cose di Michigan, però qualcosa di più mi aspettavo onestamente.
Oleg, ti faccio una domanda più precisa. Fabio ha fatto un discorso introduttivo perfetto. Fabio è diventato Mr. Podcast, non lo voleva fare, io ve lo confido, lui no, ma io alla radio non è che, vabbè, ma vorrei non essere capace come te. Oleg, cioè, però, se avevamo dei dubbi sull'attacco, Poi questo l'argomento attacco lo lascio a Guido alla fine. Sulla difesa, insomma, ci contavamo un po', cioè, io non mi sarei mai aspettato che Jonathan Taylor facesse 140 yard nel primo quarto. Magari poi alla fine della partita ci sta avere Jonathan Taylor che ne fa 200, anche perché corre 70 volte a partita. Se Mike Leach lancia 70 volte a partita, Taylor ne corre 50. E invece no, cioè la difesa di Michigan non ci ha capito assolutamente niente, è stata rullata completamente dall'attacco dall'O-line e in generale dall'attacco dei Badgers. Te lo aspettavi? Cioè, ti aspettavi questa differenza?
Sì, faccio un passo indietro. Secondo me da questo inizio stagione, più che UCLA come delusione totale, per me Michigan è proprio la delusione più grande che in NCAA, perché comunque UCLA non partiva con un grande risaldo come Michigan, che era disegnata da tutti come l'anti Ohio State. Invece stanno deludendo, ma proprio molto molto. Ecco, contro Taylor sono stati rullati, ma di brutto, proprio annichiliti secondo me. Poi quando hai un allenatore come Harbaugh, la difesa è molto importante. Invece loro hanno avuto anche una settimana di preparare, sapendo che il gioco di Wisconsin è questo, non è che lo inventano. Non lo so come, ma è sembrato come se non avesse preparato proprio la partita, no? Proprio annichiliti di brutto. Non lo so, non me lo spiego da un allenatore così, così bravo come Harbaugh.
Guido?
Ma mamma mia, l'attacco di Michigan è orribile. Si pensava che le Gattis, che è l'offensive coordinator, ma era uno degli assistenti di Mike Locksley ad Alabama, si pensava che appunto l'arrivo di questo nuovo allenatore potesse rivitalizzare l'attacco di Michigan, un po' quello che è riuscito Joe Brady a fare con LSU.
E sti cazzi.
Purtroppo abbiamo visto già che questo esperimento è fallito. Tra le altre cose, sono uscite casualmente, questi particolari escono sempre quando le cose vanno male, una storia che vorrebbe questo ingaggio imposto da non si sa quale, una ben non precisata figura di spicco dell'Athletic Department di Michigan, che ha tra virgolette obbligato Jim Harbaugh a assumere Gattis, il quale appunto non ha mai parlato con Jim Harbaugh se non il giorno che è arrivato al campo di allenamento. Quindi c'era già questo dualismo tra un modo un po' di intendere l'attacco diverso tra i due. Non sta funzionando niente. Patterson, che doveva essere diciamo il salvatore della patria dopo anni di quarterback sbagliati da parte di Michigan, invece sembra l'ombra di se stesso, l'ombra del giocatore che invece era ad Ole Miss. Michigan non è nemmeno più capace di correre. L'anno scorso mi sembrava che con i running back stessero facendo un buon lavoro. L'offensive line è stata completamente portata a spasso tutta la partita dalla difesa di Wisconsin. L'unica speranza secondo me di Michigan per salvare, per finire questa stagione in maniera decente, è che la difesa ritorni sui suoi livelli. È vero che hanno perso diverso talento per la NFL, però l'allenatore Don Brown è un buon defensive coordinator, ha sempre fatto bene. È più, da una parte è più inspiegabile l'insuccesso in difesa che l'insuccesso in attacco. Su Jim Harbaugh chiediamo quanto tempo avrà ancora. Cioè, in realtà la narrativa su di lui è un po' troppo catastrofica, a mio modo di vedere, che comunque un allenatore ha visto. Ma lui se ci guardi, comunque ha fatto tre stagioni da 10 vittorie, che non sono male. Il problema è A, non essere mai riusciti a battere Ohio State. Questa purtroppo è una macchia.
Questo però dai prima anche di lui.
Prima però, quando arrivi e ti pago 7 milioni e mezzo all'anno in 5 anni almeno una volta.
Assolutamente, no, ma io sono d'accordo.
Io vedo delle analogie su scale completamente differenti con quello che succede a Miami, su quello che succede per esempio a Nebraska, su quello che succede anche a USC per certi versi. Cioè questa aspettative che i fan e l'ambiente ha nei confronti di programmi che magari hanno passato più o meno gloriosi, e non fanno bene, non fanno bene perché non danno tempo. Io da fan del college football, avere un allenatore che comunque uno dei migliori negli ultimi anni come Harbaugh, non sarebbe male tenerselo, però bisogna anche fare conti con appunto queste aspettative che secondo me sono troppo alte rispetto a poi dove è Michigan in questo momento.
Chiudo io il discorso dicendo questo: sicuramente Harbaugh ha avuto l'abilità di riportare Michigan a un certo livello, e su questa cosa devo dire è stato velocissimo. Cioè, nel momento in cui lui si è insediato ad Ann Arbor, Michigan è tornata ad essere una squadra competitiva. Sul discorso Ohio State, beh, è un qualcosa di pesante, nel senso che la vera sfida è con loro e non li riescono mai a battere. Quello che mi fa paura di questa stagione è il fatto, l'ha sintetizzato bene Oleg, cioè con l'attacco che avevano prima, ok, la difesa, cioè attacco e difesa comunque si sposavano bene, quindi alla fine i Wolverines riuscivano a restare sempre in partita, perché comunque l'attacco tendenzialmente cercava di tenere tanto palla, quindi partita a basso punteggio, una difesa dominante, e alla fine se la giocavano con tutti. Poi vabbè, arrivava Ohio State, gli faceva 50 punti, li prendeva schiaffoni e la storia finiva lì. Quest'anno, se vogliamo, il fatto di cercare di giocare un attacco diverso espone ancora più la difesa al compito di tenerli in partita, e però questa difesa non ci sta riuscendo, e si erano già visti dei segnali preoccupanti contro Army, che è una squadra che comunque corre, e lì erano riusciti a restare in partita nonostante l'attacco di Michigan non avesse combinato niente. Appena hanno trovato una squadra che è riuscita a mettere 14-21 punti nello spazio di un non nulla, la partita è finita, perché poi l'attacco la difesa di Michigan non riesce mai a bloccare, cioè sta facendo fatica a bloccare gli attacchi, un certo tipo di attacchi. Dall'altra parte la offense spesso fa dei train out fin troppo veloci, cosa che magari negli anni passati col tipo di football che giocava Harbaugh venivano evitati. Non lo so, mi sembra quest'anno che ci sia un mix di cose, una difesa che fa fatica e un attacco che non è l'attacco giusto per la difesa che Michigan vorrebbe giocare, che fa sì che i problemi per assurdo si siano amplificati. Siamo ancora alla quarta giornata, entriamo nella quinta, ripeto, quindi è ancora presto per parlare. Poi magari invece Michigan quest'anno batte Ohio State, però ecco, se dovessi dirlo adesso mi viene difficile pensarlo.
Era proprio quello che volevo dire. Secondo me l'anno scorso, mi pare, che Michigan aveva fatto una discreta stagione, è arrivata allo scontro con Ohio State
più che discreta, dai,
da favoriti, sì. Quindi se avessero vinto quello sarebbero andati a giocarsi il Big Ten Championship e probabilmente avrebbero vinto, e a quel punto avrebbero potuto davvero avere delle ottime ragioni per reclamare un posto tra le prime quattro, e hanno perso chiaramente contro Ohio State. Secondo me invece quest'anno succede il contrario: faranno schifo tutto l'anno e poi alla partita con Ohio State la vinceranno nell'anno più inutile.
È impossibile.
In questo momento onestamente è impossibile, davvero, perché non matchano attacco e difesa, non vanno di pari passo, è come se giocassero due filosofie di football diverse, cioè questa cosa è difficile da sostenere. Cioè, o l'attacco inizia a fare 40 punti a partita, allora i conti iniziano a tornare, o secondo me è dura. Oleg, prima o poi doveva succedere. UCF ha perso una partita incredibile contro Pitt, una partita strepitosa che io mi sono seguito in diretta. Tra l'altro, noto sempre con piacere che ormai Thomas Baldonado fa parte a tutti gli effetti della difesa dei Panthers. Ce li siamo tolti dal discorso National Championship e tutto il resto, o da qua alla fine dell'anno inanellano altre 8 vittorie, quelle che sono, e poi alla fine dell'anno avranno ancora qualcosa da dire?
Sì, ma comunque con questo tipo di playoff è impossibile che una squadra come UCF abbia chance di playoff. Comunque sì, una partita molto bella, divisa in spezzoni secondo me, perché Pittsburgh parte molto bene, specialmente la loro difesa, due intercetti, poi un punt bloccato, portato in un pick six, portato in touchdown 21-0 subito. Poi UCF ritorna in partita 24-21 con ritorno in touchdown su un punt, 31-21 addirittura, un touchdown su un free play, un offside di Pittsburgh. Poi ancora un altro cambio di un altro cambio e lì parte Pittsburgh con le, sappiamo che in quella zona lì funziona questo tipo di gioco, una specie di Philly special, no? È una wildcat, il running back riceve lo snap, la passa al wide receiver che a sua volta passa in touchdown al QB. Ecco, secondo me qua la partita l'hanno persa a inizio gara, perché l'hanno cominciato in un modo disastroso, secondo me. 21-0, l'attacco anche loro QB molto male, sempre, ecco, da dare merito anche alla D-line di Pittsburgh, perché ha tenuto sempre sotto pressione il QB di UCF. E come hai detto te, un grandissimo Baldonado che ha registrato anche il suo primo sack.
Grande Thomas. Vabbè, lo intervisteremo, dai, bisognerà chiamarlo, bisognerà cercare di farlo partecipare. L'anno scorso siamo partiti con l'intervista registrata alle 2 del mattino, cioè me lo ricordo ancora, una tragedia, io mi stavo addormentando, non per colpa di quello che diceva Thomas, che assolutamente dice cose interessantissime, perché era una domenica, tra la domenica e il lunedì, e dovevo andare a lavorare, volevo morire. Ma va bene, d'altronde, ragazzi, il fuso orario è quello che è. Prima di arrivare ai pronostici e di chiudere la puntata, volevo solo chiedervi cosa ne pensavate della controversa chiamata, o meglio non chiamata, nel finale di partita tra Ole Miss e Cal. Per chi non avesse visto, cerco di essere il più chiaro possibile. Ole Miss, apro una parentesi, Cal, una delle sorprese della stagione, magari ne parliamo nella prossima puntata. Ole Miss lancio, il wide receiver riceve a una yard dalla goal line, a una yard dalla end zone, fa un po' una minchiata perché non fa quello che dovrebbe fare, cioè buttarsi all'interno dell'end zone, cade a terra, gli arbitri quindi fischiano perché finisce l'azione e riposizionano immediatamente il pallone senza andare a rivedere l'azione. C'era il dubbio che il wide receiver avesse varcato almeno col pallone la goal line e quindi che quello fosse il touchdown del possibile pareggio. Gli arbitri non fermano il cronometro, sul cronometro ci sono circa 3 secondi, la palla viene messa, il tempo continua a correre, viene messa a terra, il tempo continua a correre, la partita finisce senza che Ole Miss possa giocare l'ultima azione. Perché questa, cosa voglio sapere da voi? Secondo voi giusta la scelta degli arbitri di non fermare il gioco, di non andare a rivedere, o in una situazione come quella, con la partita in equilibrio, 3 secondi sul cronometro, è giusto andare a rivedere l'azione per togliersi ogni dubbio relativamente al fatto se il wide receiver abbia varcato la goal line o meno col pallone? Partiamo da Guido, poi Oleg e ultimo Fabio.
Ma da quello ho letto, gli arbitri non hanno fermato il gioco perché dal loro punto di vista hanno ritenuto che non ci fosse alcun dubbio, ecco. Effettivamente fermare il gioco avrebbe dato comunque una specie di finestra temporale tramite la quale Ole Miss si poteva rimettere a posto e magari chiamare un'azione un po' più elaborata rispetto a un cosa hanno fatto, una corsa del quarterback da una yard, mi sembra, una roba del genere. Quindi effettivamente se fossi in Ole Miss mi lamenterei, però d'altra parte se l'arbitro dichiara che hanno visto benissimo, non c'era bisogno di cioè che le immagini che avrebbero potuto vedere non erano assolutamente differenti dalla prima visione dell'arbitro, non vedo perché fermare il gioco. Effettivamente sì, ecco, aver fermare il gioco significava una chance sicuramente più in più per i Rebels.
Secondo me anche guardando anche le immagini non si capiva se fosse un touchdown o come è stato io corto di una yard. Se io fossi negli arbitri sarei andato a rivederlo comunque questa, perché è una giocata chiave della partita, secondo me, ecco. Poi sì, avrei dato
sì, no, guarda, togliamo, scusami, sgombriamo il campo, non era touchdown, Quindi sì, alla fine, gli arbitri non hanno sbagliato. Però Fabio, vediamo cosa dice Fabio, poi dico cosa penso io.
Sì, cioè, allora, diciamo che vedendo la partita in diretta, cioè in diretta, vedendo le azioni, lo svolgersi delle azioni, onestamente sembrava una scelta folle quella degli arbitri di non, chiamare, cioè di non andare alla review, perché sì, comunque era diciamo una giocata chiave, era un momento decisivo della gara. Non era poi così chiaro, almeno agli occhi del tifoso che c'ha la telecamera da centrocampo, magari all'occhio dell'arbitro dal pylon forse l'ha visto meglio di noi. E è chiaro che a posteriori la scelta è corretta, perché il touchdown non c'era e quindi la chiamata dell'arbitro era corretta, era quella giusta. Però onestamente mi è sembrata una scelta abbastanza folle. Poi la polemica secondo me è stata alimentata anche dal fatto che, allora ammetto che ho visto la partita dopo aver saputo come era andata a finire, che mi ha interessato, allora sono andato a vedermi diciamo un pezzo della partita, e nel primo quarto c'è stato un'azione, una corsa di Jerry O'Neilly, che è andato in end zone e è chiamato il touchdown dalla sideline di Ole Miss, e gli arbitri hanno chiamato invece il run.
Abbiamo perso Fabio? O vi ho perso tutti?
No, ci sono.
Io ci sono.
Fabio, Fabio, scusami, ti abbiamo perso per 5 secondi. Eravamo alla corsa.
Alla corsa di Ili. La corsa di Ili nel primo quarto, che anche lì era stato chiamato il touchdown dalla sideline di Ole Miss. E gli arbitri avevano deciso inizialmente di non andare a rivedere finché Matt Duke ha chiamato time out, per consentire agli arbitri, per intimare agli arbitri di andare a rivedere l'azione. Poi anche in quel caso lì gli arbitri effettivamente avevano ragione e quindi il running back era fuori. Però diciamo due episodi molto simili nella stessa gara, entrambi valutati abbastanza palesemente in favore di Cal. Poi ovviamente erano corrette entrambe le scelte, però entrambe le volte diciamo si sono sentiti sfavoriti i Rebels.
A me la scelta di non andare a vedere è sembrata tanto è sembrata simile alle discussioni che ci sono tutte le settimane relativamente al VAR del nostro calcio. Tanto noi siamo italiani, possiamo ogni tanto mischiare gli argomenti quando delle polemiche che ci sono relativamente al VAR, quando l'arbitro, pur richiamato dal VAR, non va a rivedere l'azione. Allora, io sono dell'idea che l'arbitro non deve mai, cioè questo dico scopro l'acqua calda, l'arbitro non deve essere mai protagonista. A 3 secondi dalla fine, se c'è anche solo vagamente il dubbio che un'azione possa essere touchdown o meno, tu fermi tutto e vai a rivedere, a prescindere da quella che è la tua sensazione in diretta, perché questa volta ti è andata bene e quindi alla fine, se vogliamo banalizzare, è andata bene così. La prossima volta è touchdown e tu hai tolto la possibilità a una squadra di pareggiare, andare all'overtime e poi insomma di giocarsi la partita. Allora io sono mi ha stupito, perché gli americani su questa cosa invece sono molto avanti, da tanti anni che hanno l'instant replay e quindi sono abituati ad utilizzarlo, e l'arbitro normalmente per togliersi il dubbio preferisce fermare e andare a rivedere. Mi ha stupito che una crew, come ricordava Fabio, in 2 occasioni simili non abbia scelto di non togliersi l'ultimo dubbio. Ripeto, se fosse stato 34-10 chi se ne frega, no, non fermo il tempo perché la partita è finita, e dare quei 6-7 punti in più a Ole Miss non cambia di una virgola. Perché non devi andare a rivedere? Cioè, la domanda che faccio io è opposta: perché non devi andare a rivedere? Non perché non sei andato, ma perché non devi andare a rivedere quando hai tutto il tempo per farlo, hai gli strumenti per farlo, e questa cosa ti permette poi di prendere la scelta giusta, a prescindere da quella che è la tua impressione sul campo. Tu sul campo non chiami il touchdown, dici che è rimasto corto di una yard, perché quella è la tua impressione, e poi vai a rivedere. È una scelta molto strana, una scelta molto particolare, che spero non si ripeta nel proseguo della stagione, perché questa volta è andata bene, un'altra volta potrebbe magari compromettere la stagione di una squadra che si sta giocando anche qualcosa di importante. Non era il caso delle due protagoniste, perché non credo che Cal finirà la stagione imbattuta, e se anche succedesse non credo che andrebbe al college football playoff. No, ve la dico così. Va bene, arriviamo al momento dei pronostici.
Andrea, scusa,
dimmi.
Volevo ricordare che hai fatto 6 su 7 settimana scorsa, hai sbagliato solo Tennessee.
Ma perché devi ricordare che ho sbagliato Tennessee? Ragazzi, Tennessee, cioè, veramente una roba
di poco, pietosa. Dai, poco.
Di poco, sì. Sì, però
Guido preso Fabio, tutto...
sì, però preso
sul video Fabio
altre,
sono 4 su 7, 4 su 7 e io la bellezza di 2 su 7.
Ecco, cioè, vabbè, qua, secondo me, e qua secondo me si vede la competenza. Sui pronostici è comprovata la competenza. Poi fa niente se ho sbagliato Tennessee di solo 31 punti. No, la cosa che voglio dire su Tennessee, che di cui non parleremo credo per il resto della stagione, è che io pensavo non fossero messi bene, ma non pensavo fossero messi così male, che è un discorso un po' diverso. Ma vabbè, niente, dai, fanno proprio cagare quest'anno. Cioè, fanno cagare da un po' di tempo, ma quest'anno fanno più cagare delle altre volte. Allora, Week 5 non ci offre tutto questo ben di Dio a cui siamo abituati quando iniziano i conference game. Un po' perché qualche squadra sta deludendo, un po' perché è così, perché è la settimana così e ogni tanto capita. Nonostante questo, non è che non ci siano partite di cui chiacchierare. Io però, ecco, visto che vorrei stare sotto i 50 minuti, non vi chiedo proprio il pronostico secco, però vi chiedo il pronostico secco. Allora, partiamo da un Penn State Maryland che ha il suo interesse, perché Penn State è la numero 12, perché Maryland, prima di inciampare negli Halls di Temple, era una delle squadre, insomma, più in forma dell'NCAA. Il giro è Oleg, Guido e Fabio, e per ultimo io, se non lo dico prima.
Ecco, Penn State non mi ha entusiasmato quest'anno. Comunque Maryland è una squadra da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, può fare una partita molto bella, una deludere, però io sto con Penn State comunque.
Sì, anch'io dico Penn State, anche se l'ambiente sarà caldissimo, perché comunque partita di conference, però alla fine Penn State, sono fiducioso sulla difesa che riuscirà ad imbavagliare Josh Jackson.
E io invece, anch'io sono convinto che la partita sarà un 50-50 in base a come si sveglierà Maryland, però dico Maryland.
Vai Fabio, sono con te, Maryland. Arizona, Cal imbattuta. Arizona, che dopo aver vinto con Michigan State è scivolata sugli imprevedibili Buffs. Io dico che vince Arizona State. Cal prima o poi deve perdere, eccola qua, la prima sconfitta stagionale.
Siccome ti hai detto Arizona State, io dico Cal.
Io 6 su 7, tu 2 su 7. No, te lo dico. Così te, se, almeno poi non, cioè, sbagli tu, sbaglio io. No, vabbè, ok.
Io dico Cal perché mi piace molto la difesa, e credo che in attacco siano meglio dell'anno scorso, gli anni passati, e meglio ancora di come vengono dipinti. Arizona State resterà in partita, ma non sarà abbastanza. Dio Cal di poco.
Io oggi sono per gli upset e sono d'accordo con te Andrea, quindi sono anch'io per i Sun Devils.
Vedi? Fabio ha capito.
Le becchi, e vuol dire che...
E allora vi dico che Virginia Notre Dame vincono i Cavaliers. È caduto Oleg dalla sedia.
Sì, no, dimmi. Notre Dame. Mi sono piaciuto. Okay. Sì, dai, Notre Dame.
Ok.
Io ti vengo dietro Andrea questa volta, ti dico Notre Dame viene da una partita molto dispendiosa contro Georgia. Virginia è una squadra molto preparata, allenata benissimo, dico Virginia.
No, io stavolta invece dico Notre Dame.
Mi piace questo snake che sta facendo Fabio, vediamo se paga in termini di risultati. Oklahoma Texas Tech, più incerta di quello che si potrebbe pensare, se non altro perché si segneranno tanti punti, sarà, come le chiamo io, una bella sparatoria, ma vince Oklahoma, dai, non scherziamo.
Sì, Oklahoma senza ombra di dubbio.
Assolutamente.
Ecco qua l'upset, l'unico upset della giornata.
Senza ombra di dubbio.
Senza ombra di dubbio è chiaro che vincerà Texas Tech.
No, vince Oklahoma.
Ok, vince Oklahoma, sì, dai, siamo tutti d'accordo. L'altra, ma Virginia Notre Dame è una delle, dei big match di giornata. L'altro è USC Washington, perché di USC ne stiamo parlando male dall'inizio stagione, però questi sono 3-4, cioè 3 vinte e una persa. Washington ha perso contro Cal nella partita che ci ha raccontato Fabio Moras settimana scorsa. Fabio, ce l'hai raccontato, non me lo ricordo più. Io qua dico che vince Washington, perché USC va bene tutto, però adesso basta, e quindi perderà.
Sì, anche a me tra le due scelgo Washington.
Sì, anch'io dico Washington. Secondo me USC la scorsa partita sono stati abbastanza fortunati. Utah ha giocato un po' sottotono. Washington è vero, ha perso un calma, era quella partita che c'era stato lo stop per le intemperie. Cal comunque una buona squadra. Jacob Eason, il quarterback di Washington, sembra aver trovato ritmo. Mi piace Washington e dico Washington vincente su USC.
Sì, dico anche Washington vincente, anche se USC sembra che chiunque mettano a lanciare faccia 300 yard ultimamente, cambiano i quarterback anche l'ultima partita, insomma chiunque entra nel ruolo di quarterback fa un partitone, però penso che sia finita, ecco, non dico che sia finita la stagione di USC, però insomma con Washington cadranno.
La Big 12 sembrava abbastanza lineare. Texas LSU, Texas LSU, buonanotte. Texas Oklahoma, poi dietro Iowa State e poi tutto il resto. Non sta andando esattamente così, nel senso che sì, Oklahoma e Texas sembrano le due squadre più forti, però dietro c'è un po' di tonnara, come l'ha definita prima Guido. E allora questo Kansas State Oklahoma State diventa piuttosto interessante. Kansas State 3-0, Oklahoma State 3-1, l'unica sconfitta proprio contro i Longhorns. Sapete che io vi dico che vince Oklahoma State, che si riprende e infligge la prima sconfitta stagionale ai Wildcats.
Io dico Kansas State.
Figura. No, io dico Oklahoma State, viva Mike Gundy, viva la
Ma quello sempre, ma quello sempre.
Anche io sto con Mike Gundy, vince OK State.
Sempre, forza.
Passerei su Iowa State Nebraska, perché tanto facciamo mille discorsi, ma poi vince Iowa State e arriviamo alle ultime due partite di cui faremo il pronostico. Utah-Washington State, due squadre che arrivano da una sconfitta, quindi una delle due deve vincere per forza, il pareggio non esiste. Io qua sono veramente in difficoltà, perché vabbè, il ranking ci dice Utah, giocano a casa degli Utes, ma dai, diamo ancora credito agli Utes di Guido Semplici, ma questa mi sa che la sbaglio.
Io vado con Wazzu.
Figurati, ma tu tutto quello che è il contrario, quello che dico io, vuoi continuare a fare 2-7, vabbè.
Sto per scendere dal carro di Utah,
ma... no, però non puoi farlo così presto.
Hanno perso il miglior giocatore che hanno perso per questa partita, non so quanto starà fermo, che è il running back Zach Moss. Washington State ma troppo gasato contro UCLA, 9 touchdown, Mike Leach.
Sono quelli della parte sbagliata del referto,
sì, lo so, ci mancherebbe. Però credo nella revenge game di Washington State di misura con Utah.
Mi state dando forza, ragazzi, sappiate.
Invece io sto con te anche stavolta.
E lo snake di Fabio Moras.
Vinceranno gli
Utah. Un po' di là. Va bene, vince Utah. L'ultima partita di cui vi voglio chiedere il pronostico è tra l'Arizona di Khalil Tate e la UCLA, di cui abbiamo parlato male sempre, ma ne abbiamo dovuto parlare bene in questa puntata. Per me vince Arizona, però mi aspetto una bella partita con tanti punti. È alle 4:30 del mattino, solo gli irriducibili saranno svegli per vederla, però noi la pronostichiamo lo stesso.
Oh mamma, qua non saprei cosa dire. Dove giocano? Giocano anche a California?
Arizona.
Allora dico UCLA.
Ecco. Cioè, ma è tutto diverso. Se io dico A, state sicuri che Oleg non dice B, dice Z.
Sì, anch'io dico UCLA.
Eccolo qua un altro. E vai, vinco anche questa settimana.
Io dico Arizona perché
lo Snake. No, va bene. No, così, così lei, passano, non li facciamo più. No, non li facciamo però... più pronostici. Basta. Così, così non va bene. Cioè, questa sta diventando una cosa ridicola. Va bene, 40, 55 quasi minuti di puntata. Eravamo andati veloci, poi io mi sono perso tra la birra e i miei sproloqui, quindi abbiamo allungato come al solito. Eravamo sti bravi, eravamo all'ultimo argomento con 36 minuti. Non ho capito come abbiamo fatto a fare 54, ma non è importante. Sesta puntata di Scusate il College Football che si chiude qui. Non mi resta che salutare i miei compagni di viaggio. Un abbraccio a Oleg, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, buon week 5 a tutti.
Guido, grazie mille come al solito, la tua competenza è immensa.
Ma ciao, grazie a voi e alla prossima settimana.
Fabio, complimenti.
Grazie, grazie mille. Ciao e buon football a tutti.
Allora, salutiamo anche gli ascoltatori, sempre tanti. Se avete delle curiosità, delle domande, ci potete scrivere sui nostri profili social, tanto ci trovate su Twitter, su Facebook. Ci sentiamo settimana prossima, buon weekend di college football. Ciao! Ho mandato anche la sigla sbagliata, ma fa niente. vabbè, stasera va così.
Beh, puntata molto bella. Mi è piaciuta un sacco.